Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Anch'io, come molti altri, non l'ho vista arrivare. William però è uno scienziato e lui sì che l'ha vista arrivare. L'ha vista prima di me. È questo che intendo. Questo incipit si riferisce all'epidemia di Covid che ha sconvolto il mondo nel 2020 e che è al centro del romanzo Lusi davanti al mare di Elizabeth Strout, pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso. La scrittrice americana, premio Pulitzer 2009 per la raccolta di racconti Olive Kitteridge, torna a raccontarci la vita di Lucy Barton, già protagonista di altri libri. Stavolta siamo nel 2020 e Lucy deve fare i conti come il resto del mondo con la pandemia. Il secondo marito è morto da un anno e il primo marito, William, le chiede di andare con lui in una casa nel Maine, lasciare dunque New York per cercare di evitare il contagio. Elizabeth Strout, quando accadono dei fatti così epocali, lo era stato nel caso dell'11 settembre, ora della pandemia, gli scrittori a volte si prendono un po' di tempo prima di iniziare a inserire questi grandi fatti in un romanzo. Perché tu hai scelto già ora di parlare del Covid? In fondo sono passati solo pochi anni.
Right. I started to write it that quickly because I had just finished the book Oh William, and so Lucy and William were still very, very much in my head. I had literally just turned the book in.
Ho iniziato a scriverlo così velocemente perché avevo appena finito il romanzo Oh William. Lucy e William erano ancora molto, molto presenti nella mia testa. Avevo appena consegnato il libro quando è iniziata la pandemia. Quindi l'unico modo in cui ho potuto affrontare la pandemia è stato attraverso gli occhi di Lucy. Erano personaggi così presenti nella mia testa che ho pensato a una continuazione della loro storia. Altrimenti probabilmente avrei aspettato, o forse non ne avrei scritto affatto, non lo so, ma è quello che mi è successo. Quindi non ho una risposta su quanto tempo dovrebbe passare per uno scrittore, ma è per questo che per me era il momento di quella storia.
Attraverso gli occhi di Lucy noi vediamo l'incredulità che probabilmente tutti noi abbiamo provato di fronte all'arrivo della pandemia. Invece William, che è un uomo di scienza, lui è un parassitologo, aveva intuito qualcosa o comunque comprende meglio quanto sta accadendo ed è soprattutto molto, molto rigoroso, molto prudente. In che modo loro due si rapportano a quanto sta accadendo?
Well, it was interesting that I had already decided in Oh William that William was going to be a scientist, a parasitologist, and I realized, oh, that's so helpful.
Era interessante che avessi già deciso che William sarebbe stato uno scienziato, un parassitologo. Ho realizzato che era molto utile. Perché avrebbe avuto il buon senso di portarla via da New York, mentre Lucy era completamente smarrita. Lui ha la mentalità dello scienziato e continua a esserlo, ovviamente, e lei non lo è. È una scrittrice ed era anche un po' selvaggia. Così ho pensato che fosse un buon contrappeso avere qualcuno che fosse più saldamente ancorato alla realtà durante la pandemia rispetto a qualcuno che stava vagando e non sapeva cosa stesse succedendo.
More firmly in reality in terms of the pandemic versus somebody who was sort of wandering through it and didn't know what was going on.
La pandemia è per Lucy Barton, per William, ma lo è stata per tutti noi, un'occasione anche per riflettere sulle nostre vite. A un certo punto nel romanzo si legge: avevo come la sensazione di essere divisa a metà. Metà di me era nel Maine con William e l'altra metà ancora a New York, nel mio appartamento. Ma non potevo tornarci, perciò una metà di me era una specie di ombra. Ecco, cosa vuol dire essere una specie di ombra? È una sensazione che hai provato anche tu?
Well, that's an interesting question. I feel that That's very interesting. I haven't thought of that in terms of myself.
È una domanda interessante. Penso sia molto interessante. Non ci avevo pensato per quanto riguarda me stessa, ma ora che me l'hai chiesto, non so se ho mai sentito di avere una casa, anche se la mia casa è dove si trova mio marito. Ma è interessante perché non sento di avere un luogo al quale sentirmi radicata, come succede a molte persone. So che vengo dal Maine, ma non mi sento come se fosse la mia casa. Credo di avere molte case, ma non quel senso di radicamento che hanno molte persone.
So I guess I feel like I have many homes, but not that sense of groundedness that many people have.
Ma è capitato anche a te di sentirti un po' un'ombra durante il Covid? Perché credo che molti di noi abbiano sperimentato questa sensazione di non solo di fatica, ma di non essere quasi in nessun posto.
Yes, I actually, as I look back, I only have a few memories of the pandemic.
Sì,
which is
in realtà se mi guardo indietro ho solo pochi ricordi della pandemia, il che è strano perché è stato un periodo piuttosto lungo. Eppure ricordo di essere stata molto in ansia. Ero preoccupata per mia figlia. Mi chiedevo se l'avrei rivista di nuovo, cose che provavamo tutti. Ma non lo so, non ho molti ricordi di quell'anno e questo è interessante perché tendo a ricordare le cose piuttosto bene, quindi penso di aver vissuto in uno stato di trauma come lo eravamo tutti noi o molti di noi.
In a state of trauma like we all were, or many of us were.
E veniamo alle riflessioni che fa Lucy Barton. A un certo punto tu scrivi nel romanzo: ho capito che l'isolamento della mia infanzia non mi avrebbe mai abbandonata. La mia infanzia era stata un lockdown. Avevamo già letto dell'infanzia di Lucy Barton, della madre particolarmente dura, di questa infanzia particolarmente dura. Quindi purtroppo per Lucy Barton non è una novità la condizione dell'isolamento. Come vive questo ritornare all'isolamento, in questo caso obbligato dalla pandemia?
It just that made to me a certain psychological sense. Not that I've ever taken a psychology class, but I'm just saying after many years of observing people and just constantly watching people and their reactions to the world, it
non che abbia mai frequentato un corso di psicologia, ma dico solo che dopo molti anni di osservazione delle persone e delle loro reazioni al mondo, mi è sembrato logico che questa situazione spingesse Lucy a guardare al suo passato, perché ha raggiunto diversi traguardi, ha superato barriere di classe, è diventata un membro produttivo della società e vive a New York. Mi è sembrato che una crisi come la pandemia l'avrebbe potuta riportare indietro, non del tutto, ma avrebbe potuto avere momenti in cui si sarebbe detta: ah, ecco com'era la mia infanzia.
Nel romanzo si vedono anche una serie di dinamiche sociali che probabilmente alcuni di noi hanno vissuto. Inizialmente la convivenza fra Lucy e William è un po' problematica e poi trovano un equilibrio. E c'è anche l'aspetto degli abitanti del Maine che lasciano anche bigliettini minacciosi perché loro arrivano da New York e potrebbero portare il virus dove magari loro pensano non sia ancora arrivato. È stato anche un modo per mettere una lente d'ingrandimento su tutte queste dinamiche sociali?
Yes, exactly. Because those were real from my point of view, from my observational point. I did see that. I saw that New Yorkers were considered toxic.
Sì, esattamente, perché quelli erano reali dal mio punto di vista, dal mio punto di osservazione. Ho visto che i newyorkesi erano considerati tossici e che quando attraversavano il confine di Stato o qualcuno del Massachusetts attraversava il confine di Stato, C'era una sorta di isteria collettiva e di turbamento. Stavo semplicemente registrando ciò che ho visto attraverso gli occhi di Lucy, il che è stato utile perché mi ha fatto uscire da me stessa. Ma sì, stavo registrando. Ho pensato che fosse importante avere una registrazione di quello che ho visto accadere durante la pandemia.
Happening during that pandemic.
In questo romanzo c'è un altro grande fatto di cronaca che torna ed è l'omicidio di George Floyd, l'uomo di colore che è stato ucciso da un poliziotto che gli ha premuto un ginocchio sul collo per 9 minuti e 29 secondi, tu ricordi nel romanzo. Secondo te gli Stati Uniti sono un paese razzista?
I don't think that all Americans are racist, but I think that many are.
Non penso che tutti gli americani siano razzisti, ma penso che molti lo siano. Credo che molti lo siano senza nemmeno saperlo, il che è proprio triste e terribile. Abbiamo terribili problemi razziali, li abbiamo sempre avuti, la situazione non sta migliorando. Ho sentito che dovevo includere George Floyd nel romanzo perché era accaduto. Stavo scrivendo di qualcosa di reale come la pandemia e sarebbe stato irresponsabile se non avessi incluso nella narrazione George Floyd e se non avessi incluso l'insurrezione al Campidoglio.
George Floyd and if I did not include the insurrection of the Capitol building.
Che rapporto hai tu con i libri? Che cosa rappresenta per te la letteratura?
Well, I honestly have believed almost my whole entire life that I think that literature can save lives.
Onestamente, ho creduto per quasi tutta la mia vita che la letteratura potesse salvare delle vite. Fin da piccola, quando leggevo libri per adulti, ho capito che questo è l'unico modo in cui si può capire come ci si sente a essere un'altra persona. Ed è stato così confortante e utile per me da giovane rendermi conto che qualcun altro aveva gli stessi pensieri che avevo io. Non ricordo quali fossero, ma ho capito fin da piccola che c'erano degli amici che potevo trovare nella letteratura. Credo e spero disperatamente che le persone continuino a leggerla, perché credo che ci sia un enorme senso di conforto che si può trarre dalla lettura del libro giusto al momento giusto.
Because I think there's a tremendous sense of comfort that can be taken from reading the right book at the right time.
Grazie Elizabeth Strout, ora in libreria con Lucy davanti al mare, pubblicato da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso. Grazie.
Thank you very much.
Il cacciatore di libri.
La pornografia è un mercato che esiste da tempo, possiamo dire che esplosa a livello dei film soprattutto negli anni 70, ma negli ultimi tempi è cambiata in seguito al web e ai social. Fra l'altro è sempre più bassa l'età di chi, consapevolmente o meno, anche per caso, si imbatte in immagini o in video pornografici. Su questi temi Lily Gruber ha scritto il libro Non farti fottere, come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali, pubblicato da Rizzoli. Questo è un libro che analizza il presente del mercato del porno, ma anche e soprattutto le ripercussioni sulla sessualità degli adulti e soprattutto le conseguenze sull'educazione sessuale dei giovani. Lily Gruber, partiamo proprio dall'ABC. Perché hai deciso a un certo punto della tua carriera di giornalista, conduttrice, persona che insomma approfondisce i temi di attualità, che questo era un tema su cui fare un libro? Che cosa ti ha fatto scattare il là?
Io mi occupo da tanti anni di questioni femminili e il protagonista, ovvero la protagonista per eccellenza del porno online, sono le donne e il loro corpo. Questa è la prima ragione. La seconda è che noto, anche questo da vari anni, una sessualizzazione di tutto nelle nostre società, diciamo, occidentali, con non un altrettanto chiaro messaggio per le giovani generazioni che cosa voglia dire tutto questo sesso, diciamo, esplicitato nella pubblicità, nei film, nelle serie. E quindi ho pensato che un settore del quale si sa molto poco, quello della pornografia online, che però è un settore che macina miliardi di profitti e miliardi di utenti, fosse arrivata l'ora di esplorarlo un po', quindi una vera e propria inchiesta nel mondo della pornografia online. E poi, quando ho cominciato a studiare le prime ricerche, i primi dati, quando ho letto che l'età media di accesso al porno è anni 12, ho detto: abbiamo un grosso problema con i nostri ragazzi e le nostre ragazze.
Ecco, a questo proposito devo dire che il dato è piuttosto inquietante. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Ci sono appunto giovanissimi che cercano dei video pornografici, ma a volte spesso ci si imbattono per caso cercando altro. Tu racconti anche che vengono adescati online. E purtroppo la cronaca ci restituisce spesso notizie di stupri di gruppo, per esempio, in cui gli autori di questi stupri sono anche minorenni. Secondo te esiste un legame fra tutta questa fruizione esagerata, anche inconsapevole, non cercata, della pornografia violenta e i fatti di cronaca?
Ma sicuramente, quando tu hai, in base ai sondaggi e studi più recenti, il 90% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni e il 40% delle ragazze che hanno frequentato più o meno assidualmente siti pornografici, tu capisci che il loro immaginario sessuale viene formato in massiccia parte dal porno che fruiscono su internet. C'è un'altra ricerca che, per esempio, ci dice che l'80% dei ragazzi ha appreso come fare sesso grazie ai siti hard, e il 27% si dice convinto che siano una rappresentazione accurata di come fa sesso la maggioranza delle persone. Allora, faccio un esempio concreto. Tutti ci ricordiamo lo stupro l'anno scorso di gruppo di Palermo, dove c'erano 7 ragazzi, uno riprendeva con il suo telefonino lo stupro di gruppo, erano quasi tutti minorenni, e quando questo ragazzo ha postato il video sui suoi social, ha commentato: c'eravamo come 100 cani sopra una gatta, cose così le ho viste solo nei film porno, ma mi faceva un po' schifo, ma che ci vuoi fare, la carne è carne. Quindi stiamo tirando su una generazione di giovani che ha un'idea del sesso, della sessualità e soprattutto anche delle donne sconcertante. Solo per dire che, rispondere alla tua domanda, non ci sono studi scientifici sufficienti per dire che tra la violenza contro le donne e la pornografia online esista una correlazione diretta, ma è assolutamente chiaro che l'educazione sessuale passi per gran parte dei minorenni passi attraverso la pornografia online.
Ecco, questo però è un elemento che probabilmente esiste da anni, da decenni, cioè spesso l'educazione sessuale dei giovanissimi passa attraverso la fruizione della pornografia, però le cose stanno cambiando anche in questo senso. A proposito di educazione sessuale a cui facevi riferimento, io ho 54 anni, negli anni 80 al liceo mi si diceva sempre: ah, bisogna fare i corsi di educazione sessuale. All'epoca il problema era l'HIV, l'AIDS, quindi era un'educazione tesa alla protezione della salute. Non mi pare che però in questi decenni sia stato fatto molto a livello di educazione sessuale nelle scuole. Perché, secondo te?
Non è stato fatto praticamente niente, salvo alcune iniziative molto lodevoli di alcuni presidi, di alcune insegnanti a livello sperimentale, ma a livello nazionale politico nessuno ha introdotto lo studio dell'educazione sessuale e sentimentale come materia obbligatoria nelle scuole, che sarebbe la cosa più ovvia. In Europa siamo rimasti, insieme ad altri 5 paesi, tra cui la Bulgaria, l'Ungheria, insomma, questi, a non volere l'educazione sessuale nelle scuole. Naturalmente adesso con questa destra al governo, dove abbiamo una presidente del Consiglio che fa le campagne elettorali all'insegna dello slogan Dio, patria e famiglia, figuriamoci, men che meno. Non viene fatto perché intanto l'Italia è un paese con una doppia, tripla morale, per cui appunto si fa ma non si dice e non se ne parla. E poi è un modo, io non so, lo trovo anche perché siccome siamo anche il paese che si riempie la bocca della famiglia, della sacralità dei figli, quindi dovremmo cercare di tutelarli questi figli al meglio, allora come scusa per non inserire l'educazione sessuale si dice ma è un modo perché le sinistre possano inserire l'ideologia gender nelle scuole, ma che è un falso problema che non esiste, proprio non esiste. E laddove sperimenta l'educazione sessuale nelle scuole, le cose vanno benissimo perché vengono chiamati esperti ed esperte che sanno come parlare di sesso, di sessualità e di relazioni ai ragazzi, ai giovani. Anche esistono libri per l'educazione sessuale ai bambini, ma non parlarne significa lasciare soli davanti ai loro cellulari illuminati dalle immagini pornografiche i nostri minorenni.
Nel tuo libro parli giustamente della pornografia come di qualcosa che rende la donna sempre un oggetto. Ora non voglio ovviamente scendere in particolari, ma ci sono delle cose veramente allucinanti e inquietanti. Per esempio citi anche Rocco Siffredi, perché tu hai intervistato anche delle persone che operano nel mondo della pornografia. Quanto questa violenza che c'è nella pornografia di oggi riflette una violenza che c'è nella società, e quanto invece al contrario è la violenza della pornografia che influenza il modo di vivere la sessualità?
Anche questo, diciamo, è un quesito che alla fine direi che ci interessa anche assai poco. E devo fare anche una premessa, Alessandra, che io non sono contro la pornografia.
No, lo dichiari, la tua non è una battaglia contro la pornografia, ma per la responsabilità.
Esatto, per più responsabilità, più consapevolezza e più conoscenza. Io ho visto il mio primo film porno in un cinema a luci rosse a Londra quando avevo 16 anni, quindi non solo ho mentito sulla mia età, ma l'ho anche visto, guardato, e come è giusto che sia, quando i giovani ragazzi avranno sempre la curiosità verso il sesso. Importante è che sappiano intanto distinguere tra fiction e realtà, quindi diciamo che abbiamo questa responsabilità in più, e io penso da sempre che non sia un problema morale quello della pornografia massificata e così massicciamente disponibile grazie a internet da 12-13 anni, da quando abbiamo internet veloce. È un problema sociale, è un problema educativo, ecco, questo è il vero punto. Allora, Rocco Siffredi, che è la nostra gloria nazionale, internazionale della pornografia, sostiene questa tesi che non è il porno a essere violento, ma è la società a essere violenta. È appunto una domanda anche poco interessante, se vogliamo. Di sicuro i minorenni che non sanno ben distinguere e che il sesso non lo conoscono come lo può conoscere una persona adulta, da quello che vedono nel supermercato del porno online non percepiscono che la sessualità sia una cosa molto più complessa, molto più bella, molto più ricca di sfumature, anche perché lì è tutto boom 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 e si risolve in pochi minuti, e c'è molto, troppo spesso, sesso violento. Poi noto che per un paese come l'Italia, così bigotto e ipocrita per certi versi, abbiamo una specie di porn washing che è in corso da molti mesi, e Siffredi ne è un protagonista, per cui non solo la, diciamo, biografia fiction di Siffredi su Netflix, ma Siffredi che con tutta la famiglia va Ballando con le stelle su Rai 1 prime time il sabato sera, e che adesso parla come se la pornografia l'avesse vista da lontano, non c'è niente di male che lui faccia da 40 anni l'attore porno. Peccato che le, diciamo, pratiche anche molto violente siano state utilizzate, vengano utilizzate anche da lui e siano state prodotte, perché è stato anche un produttore. Quindi, insomma, un po' meno ipocrisia e un po' più linguaggio chiaro e netto, perché è quello che bisogna avere con i giovani, con i ragazzi, e non bisogna mostrarsi né imbarazzati né neanche reticenti nel rispondere alle loro domande, perché non c'è niente di male ad essere curiosi e non c'è niente di male a chiedere per capire e per sapere di più. Poi andranno lo stesso a cercarsi i filmini pornografici, fa lo stesso, ci andranno con una consapevolezza diversa.
E a proposito del cercare il filmino porno, ricordiamo appunto che, come tu scrivi e ricordi nel libro, adesso la fruizione spesso è gratuita e questo naturalmente facilita la fruizione da parte dei ragazzi, dei giovanissimi. Tu parli ovviamente sia della produzione di film porno, ma anche dell'evoluzione, OnlyFans per esempio, visto che comunque la donna nella pornografia è sempre un oggetto di uso sessuale, secondo te esiste una forma di pornografia femminista?
Allora, intanto il porno online è tutto gratuito, questo chiariamolo molto bene, perché è esattamente il meccanismo dei grandi colossi del porno online per riuscire a catturare più clienti possibili, perché loro ci rubano i dati nel momento in cui noi accediamo a uno dei siti pornografici, mettiamo nelle loro mani tutti i nostri dati personali e questi loro se li rivendono ai data broker, i quali a loro volta le rivendono ai partiti politici, alle assicurazioni, alle industrie, eccetera eccetera,
o a volte quindi sono specchietti per le allodole per poi portare a dei siti a pagamento in un
esattamente
una seconda fase.
E poi l'altro obiettivo è di stuzzicarti con dei teaser e poi cercare di convincerti ad abbonarti per avere qualche cosa di più, di meglio e magari anche di più osé. OnlyFans. Allora, OnlyFans è un fenomeno che esiste da vari anni, sicuramente da una parte molto interessante perché i cosiddetti creator, nella stragrande maggioranza donne, quindi chi apre un account sulla piattaforma OnlyFans poi è come un imprenditore di se stesso, perché è solo a pagamento e perché viene stabilito un contatto diretto con il cliente e la creator. È da una parte un bene sicuramente, dall'altra siamo nel pieno del capitalismo selvaggio, dove appunto io ti faccio credere che intanto lì fai un sacco di soldi. Ricordo che guadagno medio mensile su OnlyFans $180. Questo tanto per sapere bene di che numeri parliamo, e il 10% dei creator su OnlyFans si pappa il 70% della torta. E quindi, diciamo, c'è un problema anche per le tante ragazze che sperano di fare i soldi facili su OnlyFans, nel stare in un mondo in cui hai zero garanzie e tutele. Dall'altra, bisogna anche spiegare sempre ai giovani che tutto quello che loro postano online, foto, video, conversazioni, non appartiene più a loro. Nemmeno quando si va sui siti a pagamento, perché nessuno garantisce alle ragazze di OnlyFans che quelle foto esplicite o quei filmini espliciti poi il loro cliente non li rivenda o non li distribuisca da un'altra parte. Quindi dobbiamo sapere che nel momento in cui siamo connessi e in cui siamo online, tutto quello che facciamo, vediamo, diciamo, non ci appartiene più. Ecco, questo è importantissimo da far capire.
Ma esiste una pornografia femminista o no?
Esiste una pornografia femminista, una delle più brave registe si chiama Erika Lust, è però un prodotto di nicchia. Il porno mainstream è quello dei filmini brevi, 10-15 minuti, che è quello che vedono soprattutto i ragazzi.
Dove la donna è un oggetto, insomma.
Dove la donna è meno di un oggetto. La donna è ridotta ai suoi orifizi a disposizione dell'esplosione del piacere maschile.
Grazie a Lily Gruber, ora in libreria con Non farti fottere, come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali, pubblicato da Rizzoli. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.